Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
Buonasera e benvenuti a Smart City. Ancora oggi stima l'Organizzazione Mondiale della Sanità più di 500 milioni di persone non hanno accesso ad acqua potabile. Poi però ce ne sono altre centinaia di milioni che sono dipendenti dalla dissalazione dell'acqua di mare per avere acqua potabile. Dissalazione che, nonostante molti progressi fatti negli ultimi anni, è ancora parecchio energivora. Da anni, dicevo, questo processo non si affida più alla distillazione, che insomma prevede di far bollire l'acqua. Ci si affida invece a delle speciali membrane filtranti attraverso le quali delle potenti pompe spingono l'acqua. Ciò nonostante, per darvi un'idea, l'Arabia Saudita impiega ancora oggi oltre 1,5 milioni di barili di petrolio al giorno, più o meno il 15% della sua produzione, per alimentare la dissalazione dell'acqua. Ebbene, la notizia è che uno studio pubblicato su Nature Nanotechnology da un gruppo di ricercatori del KAUST in Arabia Saudita, del Politecnico di Torino e dell'Università di Montpellier, ha descritto un processo per realizzare un nuovo tipo di membrana significativamente più efficiente di quelle attualmente in commercio, ma non così diversa, diciamo, da renderne problematica la fabbricazione all'attuale industria delle membrane, né tantomeno l'adozione negli attuali impianti. Ne parliamo con Alberto Tiraferri, che è professore associato al Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, Territorio e Infrastrutture del Politecnico di Torino. Buonasera, benvenuto Tiraferri.
Buonasera, grazie.
Allora, intanto ci spieghi un po' come funzionano queste nuove membrane che avete messo a punto.
Sì, le caratteristiche ideali di una membrana sono due. Le membrane devono avere una resistenza quasi nulla al passaggio dell'acqua, quindi avere un trasporto molto veloce dell'acqua, e allo stesso tempo avere una selettività dell'acqua rispetto ad altri contaminanti, certo. Quindi riuscire a far passare soltanto molecole d'acqua e non
altre cose, altri, giustamente.
Esatto. Noi ci siamo ispirati alle proteine biologiche che fanno questo lavoro nelle cellule eucariotiche e abbiamo costruito delle strutture molecolari che hanno un grande trasporto di acqua e riescono come se ci fosse un usciere all'entrata.
Sono
di queste
dei canaletti,
molecole.
Vero? Sono come dei canali, tubicini, diciamo.
Esattamente, dei tubicini che hanno lo stesso ordine di grandezza, dimensione dell'acqua stessa, di una molecola d'acqua, e che funzionano come degli usceri, permettono il passaggio delle molecole d'acqua e non il passaggio di sali, diciamo, perché nella dissalazione quello, certo, che si vuole rimuovere principalmente sono i sali. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti a fabbricare delle membrane che incorporano queste strutture molecolari, mm-hmm, e quindi aumentando l'efficienza delle membrane stesse.
Ecco, sono piccolissime queste strutture, 0,3 nanometri, sono 0,3 milionesimi di millimetro. Ecco, voi avete condotto delle sperimentazioni, tra l'altro in condizioni del tutto analoghe a quelle operative, quelle che si trovano effettivamente nei dissalatori. Qual è il risultato di queste sperimentazioni, anche del confronto che avete fatto con altre membrane commerciali?
Sì, noi abbiamo fatto delle prove in scala di laboratorio, applicando queste membrane alle stesse condizioni operative degli impianti attuali di osmosi inversa, che quindi, sì, sfruttano questa tecnologia. A parità di selettività, quindi a parità di qualità dell'acqua potabile ottenuta, abbiamo ottenuto una produttività molto più alta delle membrane commerciali migliori attualmente sul mercato. E questo cosa permette?
Di che ordine più o meno?
Circa il 50% in più di produttività. Questo si traduce in in dover applicare una pressione più bassa per ottenere lo stesso flusso in, certo, impianto, e quindi un risparmio energetico. Un risparmio energetico di circa, diciamo, il 15%, che però potrebbe anche aumentare leggermente andando ancora più a ottimizzare la membrana, il materiale. Oppure si può tradurre in una diminuzione dell'area della membrana richiesta per ottenere la stessa, appunto, la stessa, certo, portata di acqua.
Certo, ecco, 15%, considerando le quantità di energie in gioco, sono un bel po' di barili di petrolio, per fare un riferimento all'Arabia Saudita. Ecco, io un po' l'ho anticipato, ma mi pare di aver capito che anche la possibilità di trasferire all'industria questo tipo di tecnologia ci sia relativamente facile farlo, è corretto?
Sì, sì, è proprio così. Questo perché? Perché le strutture i nanocanali sono stati incorporati in una matrice che è analoga a quella utilizzata attualmente nelle membrane di osmosi inversa. E il metodo di fabbricazione è esattamente analogo a quello delle membrane attuali, quindi le nostre membrane possono essere prodotte nelle stesse linee certo. attualmente utilizzate per la produzione delle membrane.
A che punto siete rispetto anche al trasferimento tecnologico e quali saranno i prossimi passi?
Sì, come ti dicevo, per ora abbiamo effettuato prove di laboratorio e quindi prodotto membrane della dimensione di decine di centimetri quadri. In impianto reale si utilizzano però dei moduli, si chiamano, che contengono circa un'area di 40 metri quadri di membrana. E quindi quello che dobbiamo fare è scalare la dimensione delle membrane e quindi il problema che è rimasto è un problema ingegneristico.
Ecco, può sembrare tanto dover scalare da decine di centimetri quadri a decine di metri quadri, ma in realtà il grosso dei problemi, se ho ben capito, li avete alle spalle, ormai dovrebbe essere una strada in discesa.
È esattamente così, il problema più grosso si ha del passare dai nanometri ai centimetri quadri,
certo.
perché dai centimetri quadri ai metri quadri invece è tutto molto più semplice.
Va bene, grazie Alberto Tiraferri e in bocca al lupo.
Crepi, grazie a voi.
Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani.